sono di nuovo con voi in diretta da Radio Missione Francescana. In studio con me il professor Antonio Angelucci dell'Università del Piemonte Orientale, che insegna diritto ecclesiastico europeo e diritto islamico alla Facoltà Teologica di Lucca. Grazie di essere venuto con noi.
Grazie.
Qual è l'occasione di questo incontro e di questo dialogo? È la giornata nazionale dedicata proprio al dialogo interreligioso, che ha per titolo Integrazione in Italia religione, conoscenza e rispetto della Costituzione, che si svolgerà venerdì 26 ottobre su tutti i media italiani. Bene, da che cosa è promossa questa giornata? È promossa dall'Associazione Internazionale Karol Wojtyła in collaborazione con il Centro Islamico Culturale d'Italia e il Comitato Unico della Garanzia, CNR. Ecco. Bene, professor Angelucci, parleremo con lei, ma ci metteremo anche in collegamento con Monsignor Giuliano Savina, responsabile dell'Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana. Cercheremo di capire meglio che cosa vuol dire questo dialogo tra i cristiani e gli islamici, che cosa vuol dire scegliere la Costituzione per scegliere l'integrazione. Bene. A tra poco.
Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno. Non ci siamo mai detti le parole, non ci siamo mai detti sbaglio in silenzio. La città è piena di fontane, ma non sparisce mai la sete. Sarà la distrazione, sarà che ho sempre Sara in bocca. La città è piena di negozi, ma poi chiudono sempre e rimango solo io a dare il resto al mondo. Sì, in mezzo alle strade per davvero in giro, neanche per sbaglio in silenzio. La città incontra il tuo deserto, che io innaffio da sempre. Sarà la mia missione, sarà che ora un fiore nella bocca. Se in mezzo alle strade o nella confusione sento nome io, una lettera per volta vorrei bere, in mezzo a mille persone, stazione dopo stazione. Se non scendo quella giusta è colpa mia, ma senza te chi sono io? Un mucchio di spese impilate, un libro in francese che poi non
abbiamo in collegamento con noi Monsignor Giuliano Savina, direttore dell'Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso.
Savina, sì.
della Conferenza Episcopale Italiana. Bene, buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
Bene, abbiamo in studio con noi il professor Angelucci. Vogliamo cercare di sapere che cosa ha detto in questa conferenza stampa per la presentazione di questa giornata nazionale sull'integrazione in Italia e religioni. Credo che la Costituzione possa essere un luogo di incontro e centro vitale di riconoscimento di un'appartenenza alla vita civile per chiunque e di valori al di là delle differenze religiose. Ecco, che cosa ci può dire in questo senso, in questa direzione?
Beh, la cosa molto importante, io penso, che è quello di conoscere la Costituzione e di leggerla, la Costituzione, perché se io leggo l'articolo 8 della Costituzione italiana, non è così scontato che tutte le persone, tutti gli italiani conoscano questo articolo 8. Il comma 1 dice: tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. E il comma 2 dice: le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. E il comma 3, che interessa proprio noi, dice che il rapporto con lo Stato sono regolati per la legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Ecco, io penso che questa giornata è una giornata importante, importantissima, perché questo tavolo con lo Stato per regolare per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze si realizzi. E quindi è un passaggio molto importante per gli italiani, come posso dire, italiani, e per quei fratelli che vengono e sorelle che vengono da altri paesi, che oggi sono anche cittadini italiani, però abbiano la possibilità di poter professare la loro fede e celebrare la loro vita religiosa.
Non esiste ancora un'intesa tra lo Stato italiano e l'Islam, ma tutto questo processo che sta andando avanti dal 2001 sicuramente porta un dialogo costruttivo, no?
Guardate, avete lì il professor Antonio Angelucci, che è un esperto proprio di questo, e questo mi permette di dire che in Italia ci sono professori e persone che si stanno spendendo per questo con professionalità, con competenza, e questa professionalità e questa competenza dovrebbe essere veramente raccolta ed essere a servizio per la nostra Italia, per erudire le persone, per conoscere quali sono i passi che sono stati compiuti e perché questi passi che sono stati compiuti possono portare anche a scelte importanti sul nostro territorio.
Bene, io la ringrazio. Vuole aggiungere qualcosa d'altro proprio in relazione a questa giornata nazionale che ha per titolo integrazione in Italia, religione, conoscenza e rispetto della Costituzione?
Guardi, il 19 ottobre nella Camera dei Deputati, nella sala Nil De Jotti, c'è stato veramente un incontro importante. E io ho visto e ascoltato personalità importanti del mondo musulmano che sono disposte a dire ad alta voce che loro saranno attenti e fedeli alla Costituzione italiana. E la Costituzione italiana permette di sedersi intorno a un tavolo e di stipulare delle intese. E noi questo ce l'auguriamo. E spero che il giorno 26 la stampa, la televisione, la radio possa dare spazio a questo, perché oggi c'è tanto bisogno di questo. Grazie di cuore.
Bene, la saluto davvero, Monsignore. Vuole salutare.
Don Giuliano,
grazie anche da parte mia.
grazie da parte anche di Radio Missione Francescana, che è a Varese. Grazie ancora.
Arrivederci.
Quello che conta e che conterà. Oh.
E con noi in studio il professor Antonio Angelucci dell'Università di Piemonte Orientale della Facoltà di Teologia di Lugano, ma soprattutto legato all'Associazione Internazionale Carol Wojtyła, i cui membri sono sia cristiani che musulmani che ebrei. Come è nata questa iniziativa di questa associazione, professor Angelucci?
L'associazione Carol Wojtyła è un'associazione che nasce volendo radunare soci e fedi ebraica, musulmana, cristiana, ha tre presidenti onorari, ciascuno delle tre fedi abramitiche, e ha come scopo il sollievo della sofferenza umana. Nasce con questo obiettivo e poi, ecco, sviluppa la sua attenzione anche ai temi dell'integrazione, ai temi del dialogo interreligioso, perché in un certo senso anche dialogare, anche portare avanti il rispetto reciproco, la conoscenza reciproca, un discorso serio di integrazione, anche questo è il sollievo della sofferenza umana. I soci sono in buona parte medici oppure giuristi, e l'obiettivo appunto di promuovere questa giornata è quello di promuovere una politica culturale e sociale con particolare attenzione al mondo giovanile e alle nuove generazioni di immigrati, per lo sviluppo della convivenza di diverse culture e religioni, che sia basato sulla reciproca conoscenza e rispetto, sulla considerazione delle tradizioni reciproche, sullo studio e la formazione per l'osservanza delle leggi vigenti e dei valori della Costituzione italiana. Ecco, da qui nasce l'iniziativa del 19 e del 26 ottobre.
26 ottobre, che come abbiamo detto avrà come tema l'integrazione in Italia delle religioni, conoscenza e rispetto della Costituzione. L'immigrazione in Italia ha avuto dei momenti difficili, delle fasi difficili, anche adesso sicuramente politicamente è una immigrazione che richiede una certa conoscenza, un certo modo di affrontarla. Ora chiedo solo: questa immigrazione, com'è possibile farla diventare qualcosa che sia davvero di utile e di, come dire, diventi un momento, una fase di incontro, come ha detto lei, di incontro con le nostre generazioni, con gli italiani, e forse, come dite voi, è possibile solo con la conoscenza e il rispetto della Costituzione, solo questo, o anche con una solidarietà espressa, no? Come c'è stata adesso, insomma, fino a questo momento è stata da parte della Chiesa Cattolica, ma anche da parte di tante persone italiane, no? Però l'immigrazione di per sé è un problema in questo momento attuale e di difficile soluzione. C'è una soluzione a questo problema?
Non c'è una soluzione, cioè, senz'altro, se non la via della solidarietà, la via della carità, la via del dialogo, la via dell'integrazione, che presuppone appunto conoscenza e rispetto della Costituzione. Questa è la via. La via del dialogo presuppone non discorsi astratti, ma implica attenzione alle situazioni concrete, e il dialogo, ecco, possiamo dire che passa proprio attraverso la solidarietà e la carità dei piccoli gesti.
Quindi non c'è alternativa al dialogo, professor Angelucci?
Non c'è alternativa al dialogo, non c'è alternativa a un dialogo serio, però un dialogo serio che necessita attenzione da tutte le parti, necessita però anche serietà nella conoscenza reciproca. Don Giuliano Savina, che abbiamo appena sentito intervenendo alla Camera dei Deputati il 19 ottobre, aveva detto una bella espressione aveva detto che è necessario che l'altro conosca me come io mi conosco e che noi possiamo conoscere l'altro come lui si conosce. E questo è un discorso di grande attenzione, è un discorso che implica gratuità nell'attenzione, implica anche carità nell'attenzione reciproca. E questo va anche oltre i diritti e i doveri reciproci, che tuttavia non vanno mai dimenticati. Non vanno mai dimenticati perché sono la base della convivenza pacifica.
Quindi lei dice che la necessità comunque, cioè non solo un dialogo, ma c'è un dialogo necessario, no? Un dialogo necessario, costruttivo, che possa permettere anche a noi di conoscere meglio l'Islam, altrimenti continuiamo a parlare di Islam, ma l'Islam, sono tanti gli Islam, no? Sono tante le correnti islamiche che si pongono in modo diverso rispetto al tema della libertà o al tema del reciproco incontrarsi. Io credo che nessuno di queste correnti non voglia incontrarsi con i cristiani, penso, almeno nella mia.
Assolutamente sì, l'Islam è plurale, è tutt'altro che un monolite. L'Islam è plurale nella sua conformazione non soltanto associativa. In Italia abbiamo tantissime associazioni, ecco, pensiamo a quella che è stata promotrice dell'incontro alla Camera con l'Associazione Internazionale Karol Wojtyla, che è il centro islamico culturale d'Italia che gestisce la grande moschea di Roma ed è forse quella più strutturata in Italia, ma poi ne abbiamo anche tante altre, fra cui l'UCOI, la Coreis, ma anche molto numerosi sono gli associati della Confederazione Islamica Italiana, ma poi ce ne sono anche tante altre che sono meno conosciute. Pensiamo ad esempio all'Associazione Sheikh Hamdu Bamba, all'Associazione Donne Musulmane d'Italia, all'Associazione Islamica degli Imam e delle Guide Religiose, all'Associazione Islamica Pakistana Muhammadiyah, l'Associazione Madri e Bimbi Somoli, all'Unione degli Albanesi Musulmani d'Italia, ne dico solo alcuni perché con le prime associazioni che ho nominato, queste sono state firmatarie del patto per l'Islam italiano al Viminale il 1 febbraio 2017. Questo è un po' il pluralismo dell'associazionismo musulmano, ma c'è anche un pluralismo giuridico, c'è anche un pluralismo teologico, per non parlare poi della divisione storica fra sciiti e sunniti, e poi i sunniti a loro volta hanno diverse correnti interne. Pensiamo ad esempio ai famosi sufi, in che l'Islam forse è un pochino più spirituale, a cui ad esempio si rifà la Coreis, ma anche il sufismo al suo interno è molto variegato, per cui, ecco, giusto per fare un esempio di questa pluralità, la Coreis si rifà al sufismo di un filosofo francese musulmano, René Guénon. Ecco, vedete un po' come c'è questa estrema pluralità nell'Islam, che poi è anche un Islam degli stati, cioè l'Islam si caratterizza anche all'interno dei paesi in cui arriva, nei paesi, chiamiamoli, di migrazione, per avere un fortissimo legame con gli stati d'origine. Quindi c'è un Islam marocchino, c'è un Islam algerino, c'è un Islam egiziano, eccetera.
Senti, ci sono anche degli strumenti comunicativi, no? Quindi per conoscere meglio il mondo islamico, tra cui penso alla rivista Oasis, che è ancora presente, che era stata promossa dal patriarca Angelo Scola quando era vescovo a Venezia. Ecco, che cosa ne dice di questo?
Nella rivista Oasis, e con Oasis ho anche collaborato in alcuni progetti di ricerca, è uno strumento molto importante per la conoscenza dell'Islam, non soltanto dell'Islam in Italia, meglio parlare sempre di Islam in Italia piuttosto che di Islam italiano, ma anche dell'Islam nel Medio Oriente. Infatti vengono approfonditi i temi con molta attenzione scientifica, ma anche con molta capacità comunicativa anche a chi non è del campo, vengono approfonditi temi relativi all'Islam nel Mediterraneo. Quindi si guarda sì all'Europa, ma si guarda anche ai paesi come la Siria, il Libano, l'Egitto, il Pakistan, l'Afghanistan, i paesi dell'area MENA, si dice, cioè dell'area mediterranea, la sponda sud del Mediterraneo. È uno strumento importante per la conoscenza e se vogliamo anche per la diffusione di un diverso approccio all'Islam, come ha detto Angelo Scola in un suo recente testo. E questo differente approccio all'Islam che vada oltre i pregiudizi, ma che sia capace anche di dare un giudizio su una realtà che ormai è nostra, non possiamo dire una realtà altra, ecco, è importante.
C'è però una paura rispetto al tema dell'immigrazione, rispetto al tema una paura oggettiva o una paura percepita come tale e non oggettiva, ma sicuramente c'è una paura. Come si può vincere e superare questa paura? Attraverso che cosa? Attraverso un'amicizia civica che si fondi anche su proprio questo diritto di cittadinanza. L'articolo che ha citato Monsignor Savino dice come sono a pieno titolo i musulmani cittadini italiani. Proprio dal libro di Scola vedo, dice, quello che diceva questo professore dell'università di Beirut, che diceva: noi dobbiamo rivendicare di essere cittadini a pieno titolo e a tutti gli effetti del nostro paese, di qualsiasi paese in cui essi siano.
Assolutamente sì. Dunque la paura c'è e la paura è spesso ingiustificata. Tuttavia, questa paura trova, se vogliamo proprio trovare una giustificazione, ho detto infatti è spesso ingiustificata, però insomma talvolta la giustificazione c'è ed è giustificata, ecco, se vogliamo, queste poche rare volte, più che negli atti di terrorismo che si sente ogni tanto purtroppo accadere non soltanto nella sponda sud del Mediterraneo, nell'area medio orientale, ma anche in paesi a noi confinanti. Ecco, più che di questo, la paura è che non ci sia da parte dell'Islam un effettivo, reale rispetto dei nostri valori, direi dei valori contenuti nella Costituzione, perché si fa spesso riferimento a luoghi comuni che talvolta lo sono, altre volte un po' meno, cioè la mancanza di rispetto della donna, la mancanza di rispetto delle altre religioni, il tentativo di arrivare e dominare. Nella maggior parte dei casi questi luoghi comuni vanno sfatati. Ecco perché è importante questa adesione, questo dire sì ai valori contenuti nella Costituzione, ai principi contenuti nella Costituzione. Ecco perché è importante dire questo sì pubblico che si è voluto promuovere con la conferenza stampa del 19 ottobre e che i musulmani dovrebbero ripetere nei sermoni il 26 ottobre piuttosto che sui media italiani. Un altro modo, ecco, per superare questa paura, oltre a sentirsi dire, ripetere senza che vi sia interruzione, se vogliamo, cioè in continuazione sia la Costituzione, ecco, un altro modo è la conoscenza reciproca. È interessante notare come da ultimo, cioè recentemente, il presidente dell'Associazione delle Guide degli Imam abbia richiesto di conoscere la stessa dottrina cattolica e abbia fatto questa istanza rivolgendosi a un noto fratello della comunità dossettiana, fra Ignazio De Francesco, che è uno studioso di Islam, e che questa istanza sia stata portata al gruppo Islam dell'ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso. E come effettivamente sta a significare questa richiesta? C'è una volontà seria di integrarsi, di andare oltre quella che è la conoscenza anche della nostra confessione, della nostra religione cattolica, che purtroppo ecco, viene conosciuta dai musulmani attraverso, è un po' buffo, ecco, l'ho scoperto anche io di recente, viene conosciuta attraverso dei video che girano su YouTube, probabilmente di provenienza americana, filtrati dai paesi del Golfo, in particolare dal Qatar e dagli Emirati. Quindi una conoscenza che evidentemente è una conoscenza quantomeno parziale, piuttosto che anche da volumetti che vengono distribuiti e tradotti nelle diverse lingue nazionali, sempre di provenienza paesi del Golfo, ad esempio di provenienza qatarina. Ne ho visti alcuni, ecco, il messaggio che filtra è un messaggio un pochino superficiale, diciamo così, e quindi questa istanza che viene dall'Associazione Islamica degli Imam e delle Guide Religiose è una istanza importante che merita, ecco, di essere accolta.
Bene, stiamo parlando con il professor Angelucci sulla integrazione in Italia, sulle religioni, a proposito appunto di questa giornata nazionale dedicata alla conoscenza e rispetto della Costituzione. Continueremo il dialogo tra poco.
Entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è chi la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno, senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama, oh, rispondo e dico son qua. Oh, mi dice ascolta tua mamma. Oh, un, due, tre, sono già là.
Siamo in studio con il professor Antonio Angelucci, stiamo parlando proprio di dialogo interreligioso tra cristiani e musulmani. Ecco, abbiamo detto che ci sono, visto quello che è successo, questa immigrazione tumultuosa e caotica che è avvenuta, sicuramente in parte è necessario governarla, scegliere delle politiche che possano effettivamente poi dare sicurezza, perché il tema è anche della sicurezza legata alla paura che gli italiani hanno. E questa sicurezza come si può conciliare con la libertà religiosa? Sono due temi davvero importanti che sembrano non collegarsi tra di loro, ma in realtà, pur distinti, possono essere, come dire, sviluppati in modo, non so, mi dica lei.
Sì. E dunque, la sicurezza è senza dubbio una questione di peso costituzionale. Tuttavia anche la libertà religiosa ha un peso costituzionale. Ci sono degli studi che dicono che forse la sicurezza ha un peso maggiore. Certo, sono opinioni della letteratura che si ritrovano comunque a livello europeo, non soltanto in Italia. La sicurezza, secondo me, si bilancia con la libertà religiosa e deve necessariamente bilanciarsi, perché sono entrambi diritti costituzionali. Sappiamo che quando sono in gioco diritti costituzionali che possono apparire opposti l'un con l'altro, ecco, questi diritti vanno bilanciati. Dunque, la sicurezza, secondo me, trova un buon bilanciamento con la libertà religiosa attraverso la conoscenza e il rispetto della Costituzione. Lo torniamo a ripetere. Che cosa significa questo concretamente? Significa promuovere una cultura del dialogo che implichi adesione ai valori costituzionali da parte di tutti e che deve essere insegnata e appresa da tutti, sin dalle più giovani generazioni, sin dalla scuola. Quindi, secondo me, la libertà religiosa deve essere insegnata, come anche la giusta sicurezza. Deve essere insegnata attraverso percorsi di educazione civica che vanno ovviamente oltre quella che è l'ora di religione, ecco, lo sappiamo perfettamente. L'educazione civica permette, secondo me, di crescere nella conoscenza reciproca e di poter contemperare bene sicurezza e libertà religiosa. Poi ovviamente ci sono casi concreti e questi casi concreti vanno affrontati volta per volta. Può essere il caso del luogo di culto, può essere il caso del sermone che qualcuno vuole in italiano, può essere il caso anche della sicurezza nei rapporti umani. Questi casi vanno risolti volta per volta, vanno risolti talvolta attraverso l'azione della magistratura, talvolta attraverso l'azione della politica, talvolta attraverso l'azione quotidiana di ciascuno di noi, piuttosto che dei comuni, piuttosto che delle regioni. Insomma, pensiamo al ruolo importante anche degli assistenti sociali nell'aiutare certi casi difficili, ad esempio di donne che si trovano in condizioni difficili di vita, perché in qualche modo costrette a una vita chiusa. Ecco, questi casi ci fanno riflettere, però ci fanno anche dire una cosa che è importantissima, cioè dobbiamo ben tenere distinta la religione da quella che è la cultura, se vogliamo, l'ignoranza di chi compie determinate azioni e che senz'altro non c'entrano con la confessione musulmana. Non c'entrano con la confessione musulmana, o perlomeno non c'entrano con quello che è il dettato del Corano, con quello che è il dettato della Sunna, che sono i fatti detti del profeta Muhammad, che costituiscono una delle fonti del diritto musulmano tanto quanto il Corano. Ecco, quindi un conto è la confessione religiosa musulmana, poi si potrebbe anche discutere se sia confessione religiosa o non sia confessione religiosa, ma comunque sia, diciamo, con l'Islam, e un conto è quella che è l'ignoranza di persone che appartengono alla confessione musulmana. Però questo non deve implicare stigmatizzazione della confessione religiosa musulmana in sé, ma significa piuttosto, attraverso azioni di carità quotidiana, aiutare queste persone anche a conoscere la loro stessa confessione e la loro stessa fede. E questo avviene già in verità anche attraverso l'azione importante di volontari che hanno una certa cultura, che sono di fede religiosa musulmana, attraverso associazioni anche a livello locale che aiutano questi casi. Ecco, mi permetto di ricordarne una che è molto attiva nel nostro territorio, che sta facendo un'opera importante in questo senso, l'associazione Ponti.
Guarda, posso aggiungere una cosa a questo senso? Da una parte la necessità che le istituzioni politiche governino e orientino l'immigrazione, perché per forza è necessario tutto questo, ma dall'altra parte do atto che c'è una tale volontà e un tale aiuto, una tale solidarietà che coinvolge anche gli stessi musulmani. L'ultimo esempio, lo dico, nella parrocchia di mio figlio a Milano, per la colletta alimentare c'è stato un incontro con i musulmani e loro hanno dato una mano proprio tenendo conto che anche le loro famiglie hanno dei bisogni concreti, e quindi hanno riconosciuto come questo poteva essere un gesto comune. Ecco, credo che si debba fare ancora un percorso molto lungo, no? Ma sicuramente si sta procedendo per passi in un cammino che ci vede comunque camminare o cercare di camminare, di conoscere loro, per dare la possibilità a loro di essere davvero cittadini a pieno titolo, anche perché il concetto di cittadinanza appartiene all'Islam, visto che un patto costituzionale rispettoso di diverse identità fu tra i primi atti di Maometto. È vero questo, Antonio?
Assolutamente sì, è vero, è vero.
Ecco, quindi sicuramente questo dice come effettivamente si sia prima cittadini e poi credenti. Forse sì. È meglio, è importante dire questo, ma è importante che questa cittadinanza richieda anche una conoscenza della nostra Costituzione, dei valori che sono dentro questa Costituzione, e quindi anche per loro ci debba essere un cammino di conoscenza. Ecco, il fatto che gli imam il 26 nelle loro sinagoghe parlino di questo, credo che sia un ulteriore passo avanti. Sono tutti piccoli passi, ma sicuramente verso...
Assolutamente sì, ecco. Assolutamente sì. Mi ricollego anche all'esempio che facevi di questa parrocchia milanese. Ecco, io penso che il dialogo interreligioso passi attraverso questi piccoli gesti concreti, cioè il dialogo interreligioso si fa concretamente nella via della solidarietà. E questo è un esempio importantissimo, quello di questa collaborazione nella colletta alimentare, e anche quello che insomma si dice ormai è che il dialogo interreligioso è un dialogo che va ben oltre quelle che sono le sfere teologiche. Quello senz'altro è una elaborazione scientifica a livello di teologia importantissima, ma rischia, ecco, di rimanere astratta. Il dialogo interreligioso è un dialogo concreto, è un dialogo della solidarietà, è un
faticoso
dialogo
della anche.
Molto faticoso, forse più della speculazione scientifica, ma se vogliamo molto concreto. E faccio anche un altro esempio. Il dialogo interreligioso passa ad esempio anche attraverso quelli che sono i luoghi di sofferenza. C'è un'associazione presso la Biblioteca Ambrosiana, Insieme per Prenderci Cura. Ecco, questa associazione promuove un'attenzione reciproca nei luoghi di cura attraverso la collaborazione di esponenti di fede ebraica, cristiana e musulmana. E questi, ecco, sono esempi concreti attraverso cui passa anche l'integrazione.
Usiamo un termine che ormai è diventato un termine, come dire, che era stato usato per la prima volta da Angelo Scola, dal cardinale Scola, il termine meticciato. Forse ci può far capire come siamo in una... Che cosa vuol dire questo termine meticciato di civiltà? Perché poi all'interno della Chiesa che insiste sul dovere della accoglienza, che invece dice che è necessario difendere l'identità cristiana. Invece il cristianesimo deve accompagnare questa esperienza di meticciato, che è un processo in corso, non è
assolutamente, no? Sì. Assolutamente sì. Ecco, non ripeto quello che dice senz'altro molto meglio di me il cardinale Angelo Scola su questa definizione di quello che è meticciato. Vorrei provare a reinterpretarne il significato anche alla luce della passata collaborazione con Oasis e della continua collaborazione che abbiamo anche a livello scientifico. Ecco, secondo me Metticciato è una commistione buona di fedi e di culture attraverso l'incontro reciproco che permette di andare oltre lo scontro dell'altro contro l'altro. Il Metticciato dà contezza e al contempo un giudizio del fatto che siamo in una società multiculturale, multireligiosa, multietnica, però dà anche al contempo chiarezza sul fatto che ormai è così e non si può tornare indietro, e che questa situazione implica anche l'esigenza di governare questo fenomeno, di governare questo cambiamento. E quando parliamo di governare questo cambiamento, significa conoscere il Metticciato. Governare il cambiamento era anche appunto il titolo di questo progetto Oasis, e significa, ecco, che questo governo deve essere non soltanto fatto e demandato allo Stato, ma, se vogliamo, anche per questo principio di sussidiarietà che si sente spesso nominare, reso concreto questo governo anche da parte nostra, da parte di chi può, da parte delle università, da parte delle associazioni, e come sta facendo ad esempio con questa iniziativa l'Associazione Internazionale Karol Wojtyla, da parte delle istituzioni, che non è semplicemente il governo, ma anche quello che è l'apparato amministrativo. Pensiamo ad esempio, ecco, alla collaborazione che abbiamo avuto con l'Associazione Internazionale Karol Wojtyla, con il Comitato Unico di Garanzia del CNR. Ecco, la ricerca scientifica collabora a questa iniziativa e dà in un certo senso concretezza a questo governo del cambiamento.
Quindi diciamo che innanzitutto per noi la necessità di una conoscenza, così come per loro, di un inizio di un percorso che sia con le persone direttamente, ma anche con le diverse istituzioni che le rappresentano, anche con la Chiesa, con gli imam, no? Al tempo stesso un Islam che è plurale, no? E quindi ci vede necessariamente ad accompagnare e non semplicemente ad aver compassione di queste persone, perché abbiamo gli stessi diritti, non perdiamo nessuna radice cristiana, io penso, lavorando con loro. Ecco, come possiamo chiudere questo? Nel senso, che possibilità politiche abbiamo adesso di poter progredire in questo processo di integrazione per quanto riguarda i musulmani?
Dunque, è stato siglato, come accennavo prima, il 1 febbraio 2017 al Viminale, il Patto per l'Islam Italiano. Il Patto per l'Islam Italiano è un passo avanti verso l'intesa ed esprime la volontà delle parti firmatarie, che sono il Viminale da una parte, le associazioni musulmane che nominavo prima, che sono le principali associazioni musulmane in Italia, di inquadrare i propri rapporti nell'alveo nell'alveo costituzionale degli articoli 8 e 19 della Costituzione, al fine di poter addivenire alla stipula di un'intesa. Ora, la stipula di un'intesa è, se vogliamo, il traguardo.
Bene, quindi noi dobbiamo da una parte augurarci, innanzitutto la nostra Costituzione rispetta la libertà di ogni credente che vive sul nostro territorio, e auguriamoci a questo punto che ci possa essere sempre di più non solo una collaborazione, una conoscenza, ma anche una comunione espressa. Grazie,
grazie
professor Angelucci, di tutto quello che ci ha detto, per tutta questa intervista. Sarà sul sito della radio prossimamente. Grazie ancora.